Ok, adesso andate in primo Giovanni, capitolo 3. Sì, primo epistolo di Giovanni. Cominciamo in versetto 10. E qui Giovanni ci dà alcune indicazioni, alcuni segni. Questo libro è pieno di come prove che possiamo fare per la nostra vita e anche a volte per gli altri, di vedere se sono veramente figli di Dio o no. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Quindi Giovanni sta stabilendo ai credenti di quel tempo, anche per noi, cose che distinguono. Perché a quel tempo c'erano i gnostici che dichiaravano di essere cristiani, credenti, che ovviamente erano in mezzo alle chiese. Come anche in mezzo a noi, a volte viene qualcuno, dichiara di essere un credente, un fratello, e poi col tempo si vede che magari non era così. E quindi Giovanni scrive, dice, da questo voi conoscerete se uno veramente è nato da Dio o no, o è un figlio del diavolo. Abbiamo parlato 2 settimane fa, per chi si ricorda, del fatto della paternità. Se siamo figli di Dio, allora avremo il seme di Dio dentro di noi. No? Siamo nati da Dio, siamo figlioli di Dio, non è solo una bella frase, ma è una realtà spirituale. Dio ci ha concepito. Come Dio è nostro Padre, abbiamo una nuova natura. No? Prima di conoscere il Signore, la nostra tendenza era solo di peccare, ma quando siamo nati da Dio, non è più questa la volontà della nostra vita, no? La nostra volontà è di essere consacrati a Dio, di essere un popolo santo, anche se sappiamo tutti che veniamo meno, no? E il diavolo ci accusa, vuole che rinunciamo a questo cammino col Signore. E qui dice, da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. E chi non ama il proprio fratello. Versetto 10, capitolo 3. Quindi pratica la giustizia. Noi non pratichiamo la giustizia per nascere di nuovo, no? Come nella religione, tu fai opere, giustizia in un certo senso, per arrivare che Dio ti accetterà un giorno, forse andrai in un luogo intermediare, purgatorio, con le preghiere e i soldi dei tuoi cari, forse entrerai in paradiso. E questo è come uscire con la macchina. Forse qualcuno ha pagato la mia assicurazione e la polizia ti ferma, ma dove è il target del bollo dell'assicurazione? Ma io, forse qualcuno ha pagato, io non ho pagato, forse qualcuno ha pagato. Cosa farebbero? No? Sequestrato la macchina, tu sei fuori di testa. Eppure tante con l'eternità. Forse. Quindi non pratichiamo la giustizia per nascere da Dio, ma del fatto che siamo nati da Dio, pratichiamo la giustizia. No? C'è evidenza nella nostra vita che siamo figli di Dio. E Giovanni dice che se non c'è questa evidenza della giustizia nella nostra vita, non siamo ingannati, non siamo veramente nati da Dio. E anche chi non ama il fratello. Una persona che frequenta la chiesa dice, io non sopporto quella persona, o io odio quella persona. Giovanni dice che non è un fratello, non è nato da Dio. Perché questo è l'annuncio che avete udito dal principio, versetto 11, che ci amiamo gli uni gli altri. Quindi di nuovo Gesù ha detto: questi sono i due comandamenti, ama il Signore tuo Dio con tutto il cuore, eccetera, 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 e ama il prossimo come te stesso, no? Questo è l'annuncio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli altri. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, versetto 34 e 35, questo è l'annuncio che Giovanni sta rienfatizzando qui. E secondo me abbiamo bisogno di essere sempre ripetute le stesse cose per impararle. Quando ero a scuola in America, nella scuola elementare, noi avevamo queste tabelle, no? Per la moltiplicazione. Ho visto con Josh Rabiger che non è così, è un po' diverso dal sistema qui, ma in America c'era questa tabella di moltiplicazione e c'era tipo 1 all'angolo e poi 2 più 2 in mezzo a 4, no? Tutto, tu vedevi 2 più 2, 2 più 3, 6, 2 più 4, 8, tabelline di moltiplicazione. E dovevamo memorizzare queste cose. Era noioso, per me come bambino sembrava un esercizio molto stupido. Però sapete che dopo alcuni mesi di memorizzare quelle cose, io fino a 144, perché la tabella finiva a 12, quindi 12 per 12, 144, cioè sapevo, e anche così, no? Uno mi diceva 10 per 9, 90, 10 per 11, 99, no? Perché siamo fatti così? È buono, io so che alcuni fratelli si scocciano che io ridico le stesse cose, ma le dico perché ho bisogno di sentirle. E anche qui non possiamo mai smettere di rivedere questa verità. In versetto 34, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Gesù come ci ha amato? Ha dato la sua vita. Questo è il modo in cui ci ha amato. E noi siamo chiamati di amare gli altri fratelli in questo modo. Sacrificare. Dare la vita per gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Quindi non da doni, prodigi, segni, dall'amore. Tornando in primo Giovanni, questo è un altro principio, che vi amate gli uni gli altri. Quelli di Montebelluna riconosceranno che noi siamo veri credenti per l'amore che abbiamo uni per l'altro. Abbiamo avuto qualcuno che è andato via di qua, ha detto che non c'è amore nella chiesa di qui, e sono convinto che dove andranno dopo un po' diranno la stessa cosa là. Comunque, ho avuto un bel complimento l'altro giorno. Noi abbiamo avuto, è un nostro vanto, non che vantiamo noi stessi, ma vantiamo il Signore. Ma l'altro giorno, quando sono andato a fare la riunione lì a casa di Trevor, con un gruppo di Treviso, c'era la mamma di Trevor, abbiamo parlato, e lei mi ha detto: sai, la vostra chiesa è così piena di amore. Io ho detto: oggi dicono di no. Ha detto dentro di me, ha detto sì, lei ha detto sì, veramente, guarda, cioè, quando vengo a trovare Trevor non vedo l'ora di venire in comunità, perché veramente c'è un colore, è bello, tutti mi salutano, come sta? Nella mia chiesa in Irlanda si saluta solo fra quelli che si conoscono, diciamo, gli amici. E lei ha detto: altra gente viene e quasi non ti guarda in faccia. E io ho detto: grazie, gloria a Dio, la prima è una bella cosa che tu ci vedi in questo modo. Però per dire, c'è gente, magari noi non ci vediamo così, ma c'è gente che viene qui e dice: ma c'è un amore fra di voi, è bello. E Gesù ha detto: questo è il segno che siamo veri seguaci del Signore. E qui in Giovanni dice: poiché questo è l'annuncio che avete udito al principio, che ci amiamo gli altri, non come Caino. E quindi ci porta indietro a Genesi capitolo 4, esatto, che era dal che era del maligno e uccise il proprio fratello. E per quale motivo lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello giuste. Quindi Giovanni fa questo paragone fra Caino e i figli del diavolo, no? Perché Caino ha ucciso Abele alla fine? Qui è scritto perché le sue opere erano malvagie e quelle di fratello erano giusti, però secondo me c'è la radice di quello. Cosa era? Invidia, gelosia. Lui ha ucciso il fratello. E anche noi dobbiamo stare attenti. Nella chiesa si può essere, avere gelosia, no? Ah, gelosia verso Enzo, lui suona, un altro prega, un altro fa questo, fa quello. Gelosia. Possiamo odiare una persona, possiamo... come Caino. Lui era geloso. E vediamo, vogliamo guardare in Genesi un attimo per vedere questa storia, perché... come Giovanni usa come esempio, c'è una lezione anche in questa storia. C'è un'allegoria nella storia di Caino e Abele. In Genesi capitolo 3, un po' prima di questo incidente di Caino e Abele, c'era la caduta di Adamo ed Eva, hanno mangiato il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, e quindi si sono nascosti da Dio, hanno cercato di coprirsi con le foglie del fico. È un po' buffo le foglie che hanno scelto, no? No, ma pensate, cosa hanno i foglie del fico? Hanno buchi. Sì che hanno buchi. Cioè, se io dovrei coprirmi, prenderei no la foglia della banana. Qualcosa. Hanno scelto il foglio del fico?
E poi
irrita anche, tu metti sulle parti private quelle cose lì. Erano un po' stupidi. E anche il fatto che hanno cercato di coprire con una cosa che era piena di buchi, che si vedeva lo stesso. Come sciocco l'uomo, che no, questa è come la religione. Noi cerchiamo di coprire il nostro marcio con una cosa che ci fa male e che è piena di buchi, che è ovvio a Dio. E anche qui hanno cercato di coprirsi, ma il Signore ha visto l'uomo e ha detto: io devo provvedere per l'uomo la sua copertura. E quindi in versetto 21 vediamo: poi l'Eterno fece ad Adamo e a sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Quindi già in questi primi capitoli di Genesi Dio stava insegnando ad Adamo ed Eva una cosa, che il loro peccato poteva essere solo coperto con un sacrificio. No? Era già una profezia di Gesù Cristo, che il spargimento di sangue copriva il loro peccato. È anche bello perché prima Adamo e Eva hanno loro cercato di coprire la nudità, no? Questa è la religione. Ma qui è l'opera di Dio. Dio ha fatto un sacrificio per coprire la nudità e il peccato dell'uomo. E quindi Caino e Abele avevano, cioè sapevano già questo fatto, che l'unico offerto gradito di Dio era questo sacrificio di animale. Anche in Ebrei capitolo 9, 2, giriamo lì un secondo. Solo che ho scritto il versetto sbagliato. Ebrei capitolo 9. Io ho scritto il versetto 2, ma non è il versetto 2.
Ci
Ah, qua no, 22, scusate. Qui 21 sta parlando del sangue di Cristo, che lui ha sparso nel tabernacolo. Parimenti con quel sangue egli ha sparso pure il tabernacolo e tutti gli arredi del... Ah no, sto parlando di Mosè qui, come lui doveva spargere questo sangue sui strumenti del Tempio. E secondo la legge quasi tutte le cose sono purificate col sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Quindi Caino e Abele sapevano questo, io credo che sapevano. E quindi quando dovevano preparare un'offerta per il Signore, in capitolo... In capitolo 3. Col passare del tempo avviene che Caino fece un'offerta di frutto della terra all'Eterno. Ora Abele offerse anche egli del primogenito del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta. Ma non riguardò Caino la sua offerta, così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato? Perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spianandoti alla porta, e i tuoi desideri sono volti a te, i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. E Caino parlò con suo fratello Abele. Quando furono nei campi, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Quindi hanno fatto questi due offerte al Signore, quello di Abele è stato accettato perché era un sacrificio di un animale che era una figura di Gesù Cristo, un agnello, perché è scritto prima che lui è pastore della gregge, quindi lui ha sacrificato un agnello che rappresentava Gesù Cristo, e Dio ha accettato questa offerta perché era una prefigura del sacrificio di Cristo. Non ha accettato quello di Caino perché era frutto della terra, non era una figura di niente, anzi veramente una figura della religione, perché in capitolo 3 versetto 17, dopo la caduta di Adamo e Eva, Dio ha maledetto la terra. In versetto 17, poi disse Adamo: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato, dicendo non ne mangerai, il suo suolo sarà maledetto per causa tua, ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi Dio aveva maledetto la terra, lui ha detto ad Adamo: tu tutta la vita col sudore raccoglierai, e quindi questo frutto della terra, le verdure in questo istanze, era la figura delle opere umane, il sudore, era l'uomo cercando con fatica di offrire qualcosa a Dio, e Dio non poteva accettarlo perché è una figura della religione, un uomo che cerca di salvarsi per le buone opere. Invece quello di Abele era un... cioè Abele non poteva produrre un agnello, no? Come io non sono stato capace di produrre Josiah, è un miracolo di Dio. Io posso dare da mangiare Josiah, adesso no, però Silvano lo dà da mangiare. posso darlo acqua da bere, come Abele. Le pecore lui potevo darle da mangiare, darle acqua, ma era un miracolo la nascita di quell'animale. Era un dono di Dio, era una cosa fatta da Dio, anche questo sacrificio. E quindi Caino era geloso di suo fratello e ha ucciso suo fratello. Tornando in Primo Giovanni, versetto 13, non vi meravigliate, fratelli miei, se il mondo vi odia. Noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. Qui sta parlando di due fratelli, no? Qua quando parla dei fratelli non dice fratello carnale, fratelli nella chiesa, fratelli in fede, no? E dice chi odia il proprio fratello non ha la vita eterna. Non ha la vita eterna in sé. In capitolo 5 vediamo chi è il figlio ha la vita, chi non è il figlio non ha la vita. Quindi se abbiamo Cristo nella nostra vita, non possiamo odiare un altro fratello. Altrimenti Cristo non è dentro di noi. Giovanni dice non, la vita eterna non è, non dimora in noi, ma la morte. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi, come ho detto prima, come ci ha amato Gesù? Dando la sua vita, ha detto Vincenzo. Questo è il modello che Gesù ci ha dato. E questo è il bello di nostro Dio, no? Nostro Dio non dice fate così. Lui dice fate così, ma adesso lo faccio io prima. Lui prima fa veramente, e poi dice fate come l'ho fatto io. Come anche Gesù con i discepoli, no? Non ha detto Pietro, vai a lavare i piedi di Giovanni. Ha detto così. No, lui si è messo l'asciugamano come schiavo e lui ha cominciato a lavare i piedi dei discepoli. Ha detto adesso avete visto, fate come l'ho fatto io. E serviamo un Dio che si dà da fare prima. Tante religioni e il loro Dio dice fai così, però è un Dio distante, è un Dio distaccato. Ma noi abbiamo un Dio che si è spogliato della sua divinità. Ha detto io vivrò come voi, io vivrò in mezzo al fango, le lacrime, le difficoltà, il caldo del giorno e vi mostrerò in prima persona come si deve fare. E anche Giovanni dice che Gesù, in Gesù abbiamo conosciuto l'amore. Cos'è il vero amore? Come ha parlato Giuliano Soveri l'altro giorno, no? Si parla dell'amore, l'amore, l'amore, ma il vero amore è sacrificio, no? I genitori sacrificano per i figli. Le coppie rimangono insieme perché hanno un matrimonio perfetto? No, perché hanno preso un impegno. Hanno fatto un voto davanti a Dio. Ormai viviamo in tempi, sai, il matrimonio si butta come una vecchia scarpa, no? Ma per Dio non è così. Dio dice, io odio il divorzio. E l'amore è questo. Io sopporterò. Io andrò avanti, io sacrificherò. E anche Gesù ha fatto così per noi. E Giovanni dichiara, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Quindi tutti noi sicuramente abbiamo memorizzato Giovanni 3,16, no? Dio ha tanto amato il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. E voglio che memorizziamo 1 Giovanni 3,16. E Egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Questo è il tuo ministero nella Chiesa, dare la tua vita per gli altri. E il Signore vi benedirà. Come ha benedetto Gesù, ha dato un nome al di sopra di ogni altro nome. Per questo Gesù è stato esaltato, perché si è umiliato, perché lui ha sacrificato di più. In versetto 17-18 poi Giovanni parla del parte pratico, no? Perché è facile dire pace, fratello, no? Ma qui dice che l'amore si vedono anche nei fatti. Ora, se uno ha dei beni di questo mondo e vede il proprio fratello che è nel bisogno e gli chiude le sue viscere, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma a fatti e in verità. Quindi l'amore con i fatti, dimostrato nella vita quotidiana. Anche noi qui in questa chiesa abbiamo aiutato delle persone che hanno bisogno, e io vanto di questo come pastore della chiesa, che ho visto veramente i fratelli, e a volte è andata bene e a volte è andata male. A volte ci siamo dati e alla fine la ricompensa è stata magari sputata in faccia in un certo senso, no? Ma comunque, gloria a Dio, noi abbiamo dato con un cuore sincero, il Signore ci ricompenserà per questo. Se gli uomini non ci ricompenseranno, va bene. E secondo me, come credenti, non dobbiamo aspettare una pacchia sulla spalla. Se noi l'aspettiamo, saremo delusi. Io per i primi anni come pastore aspettavo una pacchia sulla spalla dai fratelli, quando io davo, sacrificavo mio tempo, mio denaro, mia moglie, i miei figli per loro, e poi quando non veniva un riconoscimento io ero deluso. Invece adesso ho detto, ho rinunciato al riconoscimento, perché il mio riconoscimento un giorno io avrò dal Signore. E secondo me dobbiamo avere questa prospettiva, perché altrimenti ci scocceremo di aiutare i fratelli, no? Noi diamo e loro ci calpestano, non tutti, ci sono quelli che noi li aiutiamo e sono grati e sono una benedizione per noi, ma ci saranno quelli che ci sfrutteranno, ci useranno, no? Ma non dobbiamo guardare queste cose. Anche in Ebrei capitolo 12 versetto 1 e 2 è scritto che Gesù, di guardare l'autore e compitore della nostra fede, eccetera eccetera eccetera, che per il premio che era stato posto davanti, no? Meglio che lo leggo. In Ebrei 12, versetto 1. Stavo citando due versetti insieme. Tenendo gli occhi, versetto 2, su Gesù, autore e compitore della sua fede, il quale per la gioia che gli era posto davanti soffrì la croce, disprezzando il vituperio, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. E secondo me questo è il chiave anche per noi, se vogliamo continuare a fare il bene e non rimanere delusi. Tenere gli occhi su Gesù, che lui è l'autore e compitore della nostra fede, che lui un giorno ci ricompenserà. Gesù non ha ricevuto qui sulla terra una ricompensa. Altro che ricompensa, ha ricevuto schiaffi, una corona di spine, flagellazione. Questo è quello che il nostro Signore ha ricevuto qui sulla terra, per tutto il bene che ha fatto. Però qui dice che Gesù guardava con la gioia in avanti, no? Lui non guardava come veniva trattato dai fratelli, guarda i non fratelli. Lui guardava verso la sua ricompensa eterna. E lui vedeva noi davanti al trono di Dio, un popolo separato, la sua sposa. Sapete, siamo la sposa di Dio. Mi piace tanto questo canto, Gesù verrà. Gesù verrà. Gesù verrà presto. E vuoi essere puro e pronto, un vergine pronto, no? Con la lampada ben piena. E aspettando, Signore, sto qua aspettando te. E il Signore verrà e io sarò rapito nella presenza di Dio. E Gesù poteva sopportare e attraversare tutte queste contraddizioni dei uomini perché aveva gli occhi nell'aldilà. Lui non aspettava una pacchia sulla spalla di nessuno. E anche qui nella Chiesa, magari da me anche come pastore qualche volta riceverai una pacchia sulla spalla, dirò ben fatto, buon lavoro, hai fatto una bella cosa. Ma magari no. Ma non devi aspettare queste cose. Se vengono, gloria a Dio, se no, perché il Signore è il Signore che ci ricompenserà un giorno. E sarà una grande ricompensa. Secondo me è una ricompensa che noi in questa terra non possiamo neanche immaginare. No? Cioè adesso, non questa domenica, ma la domenica dopo, battezzeremo Edoardo, Teresa, Ines e Carmen. No? E loro sono un frutto di tutti noi, delle nostre preghiere, delle nostre evangelizzazioni, no? Non sarà glorioso che un giorno potremo dire, Signore, qui, davanti a te, sono queste anime. E potremo vederli in paradiso, gioire con noi, dire, questa persona, abbiamo pregato per loro, vedi, adesso loro sono nella schiera celeste. E quindi Gesù poteva fare il bene, poteva perseverare nel fare il bene, sacrificare la sua vita, secondo me, perché lui non aspettava un grazie. Lui aspettava il sorriso del Padre Celeste. E questa era la sua ricompensa. Versetto 19, da questo noi sappiamo di essere nella verità e tranquillizzeremo i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Quindi abbiamo fiducia verso Dio. In 1 Giovanni capitolo 1, versetto 9, come possiamo avere questa fiducia? Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi se abbiamo confessato i nostri peccati, abbiamo una coscienza pulita davanti a Dio, se il nostro rapporto con gli altri fratelli è limpio e pulito, Giovanni dice, noi abbiamo fiducia verso Dio, che possiamo portare qualsiasi richiesta davanti a Lui, possiamo avere fede, no? Che Dio ci ascolta. E che Dio anche risponde a quello che noi chiediamo.